Radio 3, lezioni di musica. I quintetti per archi, Ludwig van Beethoven, quintetto opera 29, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate al quintetto per archi. Nello scorso fine settimana abbiamo parlato degli ultimi due grandi quintetti per archi di Mozart. Facciamo oggi un salto di esattamente 10 anni. Da 1791 passiamo al 1801 per parlare del quintetto per archi di Beethoven, opera 29, un pezzo che secondo me sorprendentemente viene pochissimo eseguito, molti musicisti non lo conoscono proprio, invece è un pezzo, come vedremo, fondamentale per molti motivi. È un pezzo centrale nell'evoluzione dello stile beethoveniano, soprattutto per una ragione specifica, perché Beethoven in questo pezzo per la prima volta sperimenta dei rapporti tonali anomali nella costruzione della forma sonata. Questo è un aspetto complesso, naturalmente molto tecnico, ma per capirci, il primo tema di questo primo movimento, un allegro moderato, è un pezzo in do maggiore, quindi abbiamo questo bel tema in do. Come vedremo, il tema si espande, quindi siamo in questa tonalità principale, ma il secondo tema, che arriva piuttosto rapidamente, arriva in questa tonalità. Penso che lo sentiate già, se io semplicemente accosto l'accordo fondamentale del primo tema e l'accordo fondamentale del secondo tema, c'è qualcosa di strano. Se questo secondo tema arrivasse nella tonalità canonica, quello che succede in tutte le composizioni in forma sonata di Haydn, di Mozart, in tutte quelle precedenti di Beethoven, questo tema dovrebbe essere in questa tonalità. Ora sentite. Sentite che c'è evidentemente una compatibilità. Invece Beethoven decide di straniare il rapporto tonale fra primo e secondo tema. Il secondo tema arriva in una tonalità lontana, una tonalità distante. Più esattamente una tonalità che è a distanza di terza. Il primo tema in do maggiore, il secondo invece di essere in sol, alla dominante come dovrebbe essere, è in la maggiore. Quindi una terza sotto. È un rapporto del tutto anomalo, ma la cosa interessante è che a partire da questo istante Beethoven continuerà sempre più spesso a esplorare questi rapporti. Immediatamente dopo lo farà nella sonata opera 31 numero 1. Sol maggiore, dove il secondo tema arriva. Arriva in si maggiore e ancora poco più tardi nella grande sonata opera 53, la Wallstein, do maggiore come il quintetto. Secondo tema. In mi maggiore. In questo caso nel quintetto do maggiore, la maggiore. Scusate, insisto, continuo a farvi sentire questi accordi perché mi rendo conto che per un ascoltatore non addetto ai lavori sia un aspetto molto complesso. Vi assicuro però che per l'ascoltatore dell'epoca questa innovazione dovette essere probabilmente uno shock. Improvvisamente il rapporto fondamentale della forma sonata, la tensione fra la tonica e la dominante, queste due tonalità che in qualche modo sono collegate fra loro, veniva spezzata, quindi la tensione si spostava su un piano armonico molto più complesso, e questo, come vi dicevo, è una delle grandi innovazioni beethoveniane. Il quintetto opera 29 dal punto di vista storico è assolutamente fondamentale proprio per questo aspetto. È il primo pezzo in cui Beethoven sperimenta questi rapporti più tesi, più allargati a livello tonale. Naturalmente questo è un brano, le novità di questo pezzo non si limitano a questo rapporto, che come vedremo in qualche modo articola l'intera composizione, perché il La maggiore, questa tonalità anomala, tornerà nel finale, nell'ultimo movimento. Ma sentite per esempio il modo in cui Beethoven costruisce il tema iniziale. Come succede molto spesso, il tema viene presentato, poi ripetuto, ma in questo caso il tema è costruito come una progressiva espansione nello spazio. Lo presentano tre strumenti, violino 1, viola 1 e violoncello, e il tessuto è relativamente, come dire, concentrato. A questo punto gli strumenti diventano 5, perché il tema si sposta nel secondo violino, primo violino, lo spazio si è progressivamente allargato, gli strumenti all'inizio erano 3, poi diventano 5, l'accompagnamento nella viola, nella prima viola, viene raddoppiato. Quindi c'è questa sensazione di progressivo allargamento dello spazio, tipicamente, caratteristicamente beethoveniana, ma devo dire poche volte così efficace fino a questo momento. Un altro aspetto su cui mi interessa concentrare la vostra attenzione è la peculiare costruzione ritmica di questo movimento. Il tema fondamentale, che ha questo andamento sinuoso, torna su se stesso, poi si sposta. E torna al punto di partenza. Quindi questa linea che su note che in qualche modo perno, e la linea gira intorno a queste note. A questa linea che tornerà, lo sentirete, la transizione comincia. E la coda, la chiusa dopo il secondo tema sarà. Quindi strutturalmente il primo tema articola l'inizio e poi le sezioni di transizione. A questo c'è il secondo tema, l'abbiamo sentito, che però dal punto di vista tematico viene poco utilizzato. C'è un elemento aggiunto che invece torna in continuazione, che guarda caso ha un'articolazione ritmica completamente diversa. Sono gruppi di tre note, tecnicamente terzine. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, questo ritmo ternario veloce. E come sentirete, l'intera esposizione e poi l'intero sviluppo sono continuamente costruiti alternando il ritmo del primo tema, più lento, più rilassato, e questo ritmo di terzine che torna continuamente, in qualche modo, come dire, muovendo la forma, articolando quindi la composizione complessiva, come dire, in una serie di blocchi ritmici contrastanti. Questa è una innovazione che Beethoven comincia a utilizzare proprio in questo periodo, qui siamo nel 1801, e che diventerà assolutamente fondamentale nelle grandi composizioni del cosiddetto periodo eroico. Fondamentale nella Walstein, fondamentale nell'Appassionata, nei quartetti opera 59. Ci sono varie composizioni che riprenderanno questa idea. Da tanti punti di vista, quindi, come capite, questo quintetto opera 29 è un pezzo fondamentale, una sorta di laboratorio compositivo. Inutile dire che allo stesso tempo il risultato artistico è un risultato splendido, è un bellissimo pezzo, ce ne rendiamo conto adesso ascoltando l'esposizione del primo movimento. Sentite tre strumenti, si sposta un po' verso l'acuto, torna su se stesso e adesso si espande. Cinque strumenti sempre più verso l'acuto. Terzine. Transizione, primo tema. Secondo tema, in La maggiore. Si ripete nel registro grave. Pianissimo. Attenzione alle terzine ora. Ritorna il primo tema, in dialogo tra i due violini. Questa è la ripetizione dell'esposizione. Avete notato quanti elementi? Intanto va bene questo rapporto tonale anomalo, il secondo tema in questa tonalità insolita. Poi questa alternanza fra il tono disteso del tema principale e invece queste terzine più agitate. Bene, come sentiremo immediatamente, questo stesso identico rapporto viene riproposto nel corso dello sviluppo, in cui gli elementi sono ravvicinati in maniera ancora più tesa, evidentemente. Come sentirete, c'è anche un uso dello spazio, così tipicamente beethoveniano, quindi il tessuto che si sposta verso l'acuto, verso l'acuto, verso l'acuto, precipita verso il grave, recupera di nuovo l'acuto con queste linee di tensione. Beh, è un aspetto di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana, la puntata di domenica scorsa, a proposito del quintetto K614 di Mozart, in cui cominciamo a vedere molto nettamente questo sviluppo di linee che si muovono nello spazio. Bene, Beethoven porta questa ricerca mozartiana a conseguenze molto più ampie e molto più estreme. Direi che possiamo direttamente sentire lo sviluppo, sentiamo proprio la fine, le ultimissime note dell'esposizione, poi l'inizio dello sviluppo, e sentirete benissimo questa continua alternanza di terzine e tema, terzine e tema. Elaborazione del tema principale, sentite? Terzine. Tema si sposta sempre più verso l'acuto. Terzine. Tema si sposta all'acuto. Gli strumenti uno dopo l'altro. Adesso ci sarebbero terzine e tema. Sovrapposizione. Lo spostamento verso l'acuto, vuoto improvviso. Guardate come si sposta verso il grave. Acuto. Sospensione. E ripresa. Avete sentito in che modo efficace Beethoven sviluppa gli elementi presentati nel corso dell'esposizione? Soprattutto questa tensione ritmica fra le terzine e invece gli elementi più distesi ritmicamente che appartengono al primo tema. Già a questo punto siamo nel 1801, come vedete gli elementi fondamentali del grande stile drammatico beethoveniano sono interamente formati. Il secondo movimento di questo quintetto invece in qualche modo è ancora un omaggio alla tradizione haydniana e direi soprattutto mozartiana, nel carattere vocale dei temi e nella capacità di costruire delle sospensioni, degli improvvisi abissi, degli istanti incantati, qui costruiti su una straordinaria progressione, come sentiremo. Io direi che per la verità questo movimento possiamo addirittura ascoltarlo direttamente, vi seguo un po' durante l'ascolto. Sentirete un uso dell'ornamentazione estremamente elaborato e poi prima del secondo tema arriva una meravigliosa sospensione che ci porta in regioni distanti. Questo è veramente un gesto assolutamente mozartiano e poi un rilassamento improvviso con il secondo tema. Ecco il secondo movimento. Questa arcata che torna al punto di partenza, ricomincia. Ripete questa seconda frase all'ottava acuta. Comincia la transizione verso il secondo tema. Attenzione, sentite questa sospensione improvvisa. Secondo tema. Lo ripete al basso. Stiamo arrivando Questa è la fine dell'esposizione. Poi c'è naturalmente uno sviluppo con un nuovo elemento che sarà ripreso alla fine del movimento. Avete sentito intanto la delicatezza di questa musica. Siamo abituati a pensare al Beethoven, soprattutto il Beethoven fra virgolette giovanile, come un compositore piuttosto irruento. Invece Beethoven è capace, soprattutto in questo magico periodo di mezzo, intorno al 1800-1802, capace anche di questi gesti di una meravigliosa delicatezza. E poi avete sentito questo omaggio a Mozart, questo gioco di progressioni incantate, questa sorta di caleidoscopio. Sentite anche la densità del tessuto. Beethoven evidentemente era più che capace di scrivere per quintetto. Non dimentichiamo che come Mozart anche Beethoven era un violista. Beethoven nell'orchestra di Bonn in gioventù suonava proprio la viola, quindi la viola era uno strumento per cui aveva evidentemente una predilezione. In questo quintetto, che purtroppo è l'unico suo quintetto originale, ce ne rendiamo conto fino in fondo. Non abbiamo purtroppo ancora una volta il tempo per parlare dello scherzo, è uno scherzo che soprattutto dal punto di vista ritmico ha degli aspetti meravigliosi. Se avete modo vi consiglio di ascoltarlo, perché il finale di questo quintetto per 29 è uno dei pezzi più famosi di questo periodo beethoveniano. È un finale che ha delle caratteristiche evidentemente ispirato alla musica teatrale. Qui veramente Beethoven ci porta all'interno di un teatro, su un palcoscenico. Intanto il gesto iniziale, il materiale principale, il primo tema di questo presto è evidentemente una tempesta. Intanto abbiamo questo tremolo su cui si staglia questo materiale. Sono gesti caratteristici delle tempeste operistiche, addirittura sembra di sentire un'anticipazione di certe tempeste rossiniane. Ci sono i lampi, ci sono i tuoni, i fulmini, questi scatti verso l'acuto, è evidentemente il materiale di base di una tempesta operistica, e come sentiremo il carattere teatrale viene ulteriormente accentuato da Beethoven attraverso un artificio straordinario. Ma volevo farvi anche sentire che cosa succede con il secondo tema. Ricordate, nel primo movimento c'era questo secondo tema in una tonalità lontana, in La maggiore. In questo ultimo movimento, il secondo tema arriva apparentemente in una tonalità siamo qui e saremo pronti. Quindi potrebbe essere, questo sarebbe la normale tonalità del secondo tema. Invece Beethoven cosa fa? Da questa nota si sposta, fa uno scalino improvviso. Quindi il secondo tema arriva in una tonalità distante, in La bemolle maggiore. Poi si sposta nella tonalità più prevedibile, nella tonalità della dominante. È una ulteriore sorpresa che naturalmente ci richiama il gioco tonale meraviglioso che Beethoven aveva sviluppato nel primo movimento. A questo punto sentiamo senz'altro l'esposizione di questo finale, questa famosa, meravigliosa, ultra virtuosistica tempesta, e poi parleremo di ciò che succede nello sviluppo. Tutti dei tremoli. Ai fulmini, queste sono, guarda caso, delle terzine che attraversano lo spazio. Secondo tema, attenzione, il La bemolle scivola di nuovo e di nuovo terzine. Sì, ci prepariamo a riascoltare il temporale. E questa è la ripetizione dell'esposizione. Avete sentito un pezzo naturalmente spettacolare, magnifico. Lo sviluppo ci presenta altre sorprese. Beh, intanto c'è, questo è troppo complesso, c'è una sovrapposizione di metri diversi, un effetto poliritmico che sembra quasi richiamarsi a certa musica rinascimentale. Ma la cosa più stupefacente di questo sviluppo è il fatto che improvvisamente il tessuto si ferma, questo presto si arresta, si ferma tutto. E Beethoven ci fa sentire un sorprendente tema andante con moto e scherzoso, che è evidentemente un tema di carattere operistico. È scritto in maniera tale da sembrare addirittura una citazione. Sembra un tema di Rossini. Non può essere una citazione da Rossini, perché siamo nel 1801, Rossini aveva 9 anni, non è sicuramente, almeno io non ho trovato tracce di una fonte, quindi probabilmente è un tema originale di Beethoven, che però è chiaramente scritto nello stile dell'opera, forse dell'opera francese, dell'opera buffa. Ma cosa è stupefacente di questo tema? Il fatto che in che tonalità siamo? Siamo in La maggiore. Esattamente la tonalità del... la tonalità del secondo tema nel primo movimento. In questo modo Beethoven crea un sottilissimo, meraviglioso collegamento fra primo e ultimo movimento attraverso il ritorno di questi rapporti tonali anomali. E nella coda di questo movimento il tema tornerà in Do maggiore. Ossia verrà risolto tonalmente, esattamente ciò che era successo con il secondo tema nel corso del primo movimento. Purtroppo non abbiamo il tempo per sentire tutto il resto di questo quintetto, cominciamo a sentire lo sviluppo, riusciremo a sentire il tema in La maggiore e spero che questo sia uno stimolo per ascoltare questo meraviglioso e misconosciuto capolavoro beethoveniano. Vi saluto, vi do appuntamento a domani, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.